La scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Per chi non lo sapesse, la scatola magica è il nostro fantastico contenitore dove mettiamo, grazie a voi, cioè mettiamo tutti insieme, quindi voi siete elemento essenziale, voi all'ascolto, mettiamo dentro la musica, i libri, i film, le emozioni, i valori, i pensieri, le cose che a noi sembrano importanti, talmente importanti da volerle condividere con gli altri. Il modo per partecipare è molto semplice, basta mandare sms, telegram o whatsapp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it oppure telefonare allo 02 33 001 001. I più assidui di voi sanno che, ad esempio, le vostre richieste musicali non vengono, non vengono soddisfatte istantaneamente, ma nei giorni successivi. Quindi io a volte ho degli arretrati, come si succede, ci si accumula. Peraltro, questa è la prima settimana della scatola magica che, ve lo ricordo, vi terrà compagnia per tutto il mese d'agosto, sempre dalle 10 alle 11.30. Vabbè, ho fatto scorrere la sigla così a lungo, ma spero che non vi dispiace perché io la amo moltissimo. Perché in realtà stavo cercando una canzone che mi piaceva idealmente dedicare a Gianni Berengo Gardin. Ne abbiamo parlato da ieri, ne abbiamo parlato anche questa mattina grazie a Tiziana Ricci. Un grandissimo fotografo, e mi sembra riduttivo chiamarlo fotografo. In realtà cercavo una canzone che non ho trovato, questo mi ha fatto perdere un po' di tempo, però ne ho trovata un'altra che non so perché mi è venuta in mente e forse può funzionare. Berengo Gardin, la fotografia come... come testimonianza, come denuncia, come qualcosa di vivo, di profondamente vivo, e quindi insomma qualcosa di importante. Sentite, c'è una telefonata e io la prendo al volo prima di mettere la musica che avevo preparato per voi. Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto? Pronto, sì, Cecilia?
Sì, ciao, chi sei?
Sono Emilia di Vigevano.
Buongiorno Emilia.
Ciao, e ascolta, so che tu conduci anche Considera l'Armadillo.
E come no, certo.
Certo, quindi sei amante degli animali.
Sì.
E quindi ho pensato che forse potrebbe essere pertinente, ma non sono sicura, il consiglio di un libro che riguarda i rondoni.
Sì. È certo che è pertinente qualunque cosa nella scatola magica, noi la allarghiamo e la stringiamo come vogliamo.
Ah, ok, perfetto. Dove i rondoni dormono, che è un libro molto carino, è fumettato, è molto adatto anche ai bambini perché è un pochino, diciamo, un po' infantile come spiegazione,
sì,
proprio adatto ai bambini, ma è molto interessante perché si scoprono delle cose veramente... fino a poco tempo fa, a me ad esempio, ignote. Io
sì.
Vivo su una casa che ha una terrazza adiacente a una chiesetta del XV secolo, e quindi ogni anno arrivano i rondoni.
Certo.
E io passavo le serate intorno alle 9 a osservare questi rondoni, dicevo, ma dove accidenti vanno a dormire? E aspettavo il momento in cui si infilassero da qualche parte. Niente, sparivano completamente. Finché qualche anno fa non ho scoperto che in realtà dormono in cielo.
Dormono in volo praticamente, loro non si
dormono
fermano mai.
Dormono in volo, mettono il pilota automatico e dormono in volo. E questo mi è sembrato fantastico, così adesso in primavera quando li vedo ronzare intorno alla mia casa so che a un certo punto salgono e vanno a dormire in cielo.
E si riposano.
E tante altre cose molto carine, molto interessanti che riguardano i rondoni che io adoro.
Certo.
Ecco, era questo.
Senti, ma quindi dove i rondoni dormono è il titolo di questo libro, ma non ci sai dare qualche elemento in più, l'autore, l'editore, lo si trova facile?
Purtroppo in questo momento sono in macchina,
certo.
Non mi ricordo assolutamente.
Adesso io provo a fare una ricerca, vediamo se riesco ad aggiungerlo, però insomma dove i rondoni dormono, poi i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono abbastanza scafati, se smanettano secondo me qualcosa trovano, quindi
sì,
ce la possiamo fare.
Assolutamente lo trovi.
Allora Emilia, grazie per questa segnalazione che come puoi immaginare mi è particolarmente cara, quindi tutti i rondoni, svegli o addormentati che siano, avviso a tutti, la scatola magica è aperta per voi, potete entrare quando volete, ok? Grazie Emilia.
Grazie Cecilia, ciao.
Ciao, un abbraccio. Sì, i rondoni forever, sempre, quando vogliono, hanno qui il loro spazio. E io torno invece al mio abbraccio grato, se così capite cosa intendo, a Gianni Berengo Gardin, e abbraccio peraltro Susanna con molto molto affetto.
E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia. Ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta, che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. Adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante, non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre, per sempre in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore. Adesso che mi chiede di sorridere, vorrei dimenticare
Ornella Vanoni, un sorriso dentro al pianto, dedicato con molta umiltà a Gianni Berengo Gardin, che ieri ci ha lasciato. Pronto, pronto?
Ciao, buongiorno, sono Franco.
Ciao Franco, buongiorno a te.
Senti, io avrei un appello da fare, che è una cosa un po' strana, nel senso che sono a Milano, zona Villa Pizzone,
sì.
E c'è un'aiuola, un prato tra due case, e c'è un pollaio, praticamente ci sono galli, chiocciole, pulcini,
le chiocciole sono le lumache,
chiocce,
che magari sono anche lì, perché ci può essere che ci siano anche delle chioccioline.
Sì, perché comunque tagliano il prato, vabbè, certo. È del comune, praticamente queste, cioè, Sono state messe lì e queste continuano a fare uova,
sì,
e ovviamente fanno pulcini e stanno diventando tantissimi. Non so, non hanno più niente da mangiare e non so più come, cioè non so cosa fare. Cioè,
Franco, scusami la domanda, ma loro sono in questo prato, in un'aiuola, dove sono? Non ho capito.
Sì, in un'aiuola comunale,
sì,
no? Tra qui in zona Villa Pizzoli, sì, vicino, sì, alla, sì, radio, tra, sì, l'altro,
sì,
non è lontano.
Verrò a vederle.
Praticamente sono libere lì e non so, mi è capitato, cioè c'è una situazione anche strana, nel senso che una volta ci sono più o meno sempre state,
sì,
però erano allevate, diciamo, da un accampamento, c'è una costruzione vicino di una specie di villaggio, non mi ricordo se sono Sinti o Rom,
sì,
ma sono cittadini italiani,
sì,
che sono stanziali,
certo,
dal 60,
sì,
e le allevavano loro.
Sì.
Da quest'anno pare che non siano più loro.
Ok.
E quindi queste galline sono lì abbandonando.
Ma aspetta, so, però, ecco, dovremmo ragionare un attimo su che cosa vuol dire abbandonate, perché in realtà la gallina è una ragazza che se la sa cavare abbastanza bene anche da,
sì,
sola.
Sì, sì, sì,
e ad esempio,
sì,
il discorso del cibo, se loro si trovano in un'aiuola, in un prato, il cibo,
sì,
ce,
sì,
l'hanno a gran voce, nel senso,
certo,
che loro si,
però,
nutrono di insetti, cioè scavano nel,
certo,
terreno,
certo,
eccetera eccetera,
però
quindi
stanno diventando tantissimi. Una volta, appunto, loro se li mangiavano praticamente,
certo,
no? Cioè,
facevano,
ecco, invece adesso non sta più succedendo questo, per cui stanno crescendo, e questo prato, per quanto non è piccolo,
sì,
secondo me comincia a essere veramente
vabbè, allora segnaleremo la cosa in modo da verificare che le galline stiano bene, non vengano, cioè, anzi, secondo me stanno molto meglio se non vengono mangiate da un certo punto.
No, figurati, io per quel che posso cerco di aiutarle, capisci?
No, chiaro.
Però non so come fare, cioè, nel senso che non è che posso per cui, certo, infatti ho sempre tollerato questa cosa, perché comunque erano, razzolavano.
Certo,
capisci?
Certo, certo.
Sono libere,
sì, sì,
non è,
sì,
che erano,
sì,
chiuse in pollaio.
Certo.
Quindi,
allora, vabbè, tu hai fatto bene a segnalare questa cosa, cerchiamo di, insomma, essere sicure che stiano bene e che non ci siano problemi per la loro,
sì,
il loro benessere. Grazie,
sì, sì,
Franco. Le mettiamo,
sì,
nella scatola magica?
Sì, certo. Senti, ma chi si segnala questa cosa?
Ma guarda, io pensavo al Garante per gli animali di Milano, ma anche all'EMPA, che peraltro è qua in zona, quindi insomma,
sì,
in modo da verificare che tutto sia sotto. Mi sembra. Credo che la situazione sia sotto controllo, non credo che siano abbandonati a se stessi, credo che
ci sia un pensiero dietro. Cioè, anche perché sì, una mattina ho trovato una persona, un signore, che mi ha detto: ah, io sono quello che ha messo qui le galline e i galli perché ci sono i bambini, e anche per difesa. Quando gli chiedevo: ma per difesa in che senso? Non mi rispondeva.
Sicuramente qualcuno può essere malintenzionato nei confronti della gallina, se la piglia e se la porta via per farne uso non proprio, diciamo così. Grazie, Franco. Allora, le galline di Villa Pizzone dentro la nostra.
Esattamente in fondo con Sole Marcello, via Brivio.
Va bene, grazie, grazie.
Ciao.
E allora ci occuperemo anche delle galline. Invece io volevo lasciarvi in questa prima parte, perché vi ricordo che tra poco c'è il notiziario e poi torniamo nella seconda parte, che peraltro oggi è particolarmente affollata. Intanto volevo dirvi solo che siete meravigliosi come sempre, perché Giorgia mi ha mandato le indicazioni del libro di cui ci parlava Emilia, e quindi si chiama esattamente Dove i rondoni vanno a dormire. L'autore è Franco Sacchetti, l'editore è Round Robin Editrice, ed è appunto reperibile facilmente. Quindi Dove i rondoni vanno a dormire, e grazie mille. Intanto Paola aveva scritto anch'io un libro delizioso, Platero e io, di Ramon Jiménez. Platero è un asino, e allora grazie anche per questa segnalazione. Invece però adesso non faccio a tempo, poca miseria, sto scherzando, lo facciamo allora all'inizio della seconda parte. Però volevo dire che non si può trascurare il fatto che questo è, diciamo, il fine settimana dove le stelle sono particolarmente affascinanti, e in particolare sappiamo che per la notte di San Lorenzo è chiamata la notte delle stelle cadenti. Si tratta in realtà di Perseide. Le stelle per fortuna non cadono, ma c'è un'altra storia scientifica in cui non mi voglio addentrare. Però mi piaceva ieri sulla Repubblica c'era un bel racconto di Marino Niola a proposito delle stelle, delle stelle cadenti. Beh, insomma, mi piaceva sottolineare alcuni passaggi. Desideri, sogni e bisogni affiorano alla coscienza e si proiettano nell'immensità del possibile con la forza inesauribile della speranza, perché la bellezza delle stelle cadenti, combinata con la loro imprevedibilità che crea un'atmosfera di attesa e di profezia, ha favorito l'idea che la traiettoria degli astri e quella delle nostre vite si intrecciano, destini incrociati tra l'infinitesimamente grande e l'infinitamente piccolo, tra l'immensità dello spazio e la piccolezza della terra, tra gli astri e le persone. E il fatto che noi siamo in tutto e per tutto figli delle stelle, ed è dalla notte dei tempi che interroghiamo astri, nebulose e meteore nella speranza di leggervi dei messaggi segreti sulla nostra vita e sul nostro futuro. E ancora quel che cercheremo di fare in queste sere, quando inquinamento luminoso permettendo, ci metteremo a contemplare la volta istoriata della notte in cerca di quel po' di poesia ancora possibile nel nostro mondo ipertecnologico, anche se ormai le stelle le guardiamo giusto per vederle cadere e il cielo ci parla solo attraverso il meteo. E questi sono alcuni passaggi della bella storia, del bel racconto che Marino Niola faceva ieri dalle pagine della Repubblica. E quindi io mi ero naturalmente preparata quello che già vi potete immaginare. Lo useremo e lo uso poi per aprire la seconda parte della scatola magica, dove sentiremo invece parlare del ponte in modo competente e appassionato. Ancora un grazie a Giorgio per la segnalazione sul libro Dove i rondoni vanno a dormire. E invece Liliana, grazie mille per i tuoi apprezzamenti. C'è una telefonata che io non prendo, ascoltatrice o ascoltatore all'ascolto, non ti piglio perché dobbiamo dare la linea al notiziario, chiama subito dopo, grazie. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto agosto vi tiene compagnia e costruiamo insieme dalle 10 alle 11.30. Oggi è la chiusura della prima settimana della Scatola Magica, insomma grande piacere. Sentiamo chi sei, pronto al telefono?
Pronto.
Chi sei?
Ciao, sono Tito, sono un ascoltatore abbonato da
sempre.
Ciao
Tito, ciao, grazie anche per il tuo abbonamento. Vai.
Avevo provato a chiamare prima per chiudere la questione Galli. Non
sì, scusami,
No, 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 ma mi dispiace trascinare anche nella seconda parte. Ma no, volevo dire che io ho avuto un'esperienza simile con una colonia di galli a Quinto Romano, quindi sempre a Baggio, insomma in periferia a Milano.
Tito, però ti interrompo per dire solo una cosa, lì non è una colonia di galli, cioè galline e galli.
Cominciavano come galline e galli anche, anche a Quinto Romano, quella di cui vi parlo, e piano piano i galli vanno in competizione, quello che tende a succedere è che i galli vanno in competizione, sfiniscono e poi ammazzano tutte le galline. E restano a fare la lotta tra di loro, a fare un baccano, ha ragione l'ascoltatore che ha chiamato, a fare un baccano d'inferno, se non vengono poi separati e portati un po' in giro. Perché tendono a diventare troppi, vanno in competizione, le femmine muoiono, non fanno più le uova, rimangono solo i maschi che si beccano tra di loro. Niente, volevo solo aggiungere questa nota un po' meno idilliaca.
No, certo, anche se poi appunto in realtà... c'è il nostro ascoltatore Stefano, che è un tecnico veterinario, che dice: se fanno i pulcini hanno cibo a sufficienza, perché questa era una delle preoccupazioni che ci portava il nostro ascoltatore Franco. Tito, tu nella scatola magica cosa ci metti?
Ah, nella scatola magica cosa ci metto? Tutta la musica più bella, tutto lì.
Beh, dici poco allora, meno male che in magica ci sta un sacco di roba allora.
Esattamente, esatto. Grazie Cecilia. No,
grazie a te Tito e un abbraccio. Allora, cerchiamo di mettere ordine. Allora Stefano ci ha rassicurato, ed essendo un tecnico veterinario mi sento proprio molto più tranquilla. Però ci eravamo lasciati con le stelle, io... mi sento che non posso non omaggiarle e come potete immaginare, visto che appunto Marino Niola diceva noi siamo tutti figli delle stelle, è facile, solo che io ho cercato la mia versione classica, quella dell'autore e dell'interprete, e nel frattempo invece Umberto mi aveva scritto dicendo: consiglio di mettere in onda Stelle, cantato da Giuliano Sangiorgi. Umberto, lo farò nei prossimi giorni come sempre. E allora adesso invece vi beccate proprio questa qua.
Noi stanotte figli ma non ti scorderò. Dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
Ed era così Alan Sorrenti, un dovuto tributo a queste notti che ci possono donare quello spettacolo straordinario che è quello delle Persei, di, insomma delle stelle cadenti. Non è soltanto la notte di San Lorenzo, ma è un fenomeno che ha naturalmente, se ne frega delle nostre date, e che diciamo si fa visibile in queste serate, in queste nottate. Ci sono tante cose che si intrecciano e che sono assolutamente importanti. Tra le varie cose vi ricordo anche che c'è un indirizzo, la scatola magica @radiopopolare.it, a cui potete scrivermi quando non sono in onda. Io ieri ho avuto il piacere di avere ospite qui nella nostra scatola magica Antonio Scurati, a cui ho chiesto di ricostruire quello che il 10 d'agosto del 44 qui a Milano in Piazzale Loreto è accaduto. Sto parlando dell'eccidio, della strage dei 15 martiri di Piazzale Loreto, trucidati dai fascisti, dai nazifascisti, ma in prima persona proprio dai fascisti. E vi ho ricordato anche che domenica, come sempre, c'è un momento di ricordo, peraltro una data che svuota la città, ma questo non toglie. Dicevo che alle 9.30 di domenica ci sarà la posa delle corone con interventi di rappresentanti delle istituzioni. Roberta Soncini, nipote di Eraldo, e Sergio Fugagnolo, figlio di Umberto e presidente dell'associazione Le Radici della Pace, i 15. E poi a coordinare il tutto sarà Primo Minelli, che è presidente del comitato antifascista. E poi la sera, come sempre, la manifestazione delle 21 con l'intervento di Massimo Castoldi, che è nipote di Salvatore Principato, la musica resistente con i Bataquesh, a coordinare il tutto sarà Ivano Taietti, che è dell'Ampi Milanese. Ma tutta questa giornata del 10 di agosto, che celebra, lo ricordo, i 15 martiri di Piazzale Loreto del 1944, è sotto l'egida, diciamo, del Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell'Ordine Repubblicano. E ieri in coda è arrivata anche la segnalazione di Silvia, che diceva il ricordo di Don Barbareschi delle Aquile Randagie, che è andato a benedire le salme dei martiri di Piazzale Loreto. E io così ringrazio Silvia anche per questo ricordo. Poi ci sono ad esempio Claudia e Pietro che mi scrivono, ma adesso non faccio tempo perché io voglio assolutamente farvi ascoltare questa preziosa intervista che Michele Migone ha fatto a Mario Tozzi a proposito del ponte dello Stretto di Messina. Tenete presente che lui ne usò pochissimo di questa intervista per la sua bella trasmissione Va Pensiero, e quindi adesso ce la godiamo, diciamo, integralmente, e io ci tengo molto perché credo che questa cosa del ponte sullo stretto sia un abominio, e però un scienziato che ha anche il dono di essere un bravo divulgatore come Mario Tozzi, peraltro un geologo, ci racconta la sua sul ponte sullo stretto di Messina. C'entra molto, guardate, sia con i rondoni, cioè con i migratori, sia con le stelle.
Perché dire no alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, da un punto di vista scientifico?
No, perché dire sì? Non si riesce a capire quale sia la motivazione. Ora, se si parla solo di scienza, naturalmente bisogna rifarsi ai dati. Ma i dati sono largamente incompleti, nel senso che manca totalmente l'analisi geologica strutturale, come si chiama, di superficie e di profondità. In un secondo spiego di che cosa si tratta, in quanto io sono specialista in geologia strutturale. Si tratta di studiare le deformazioni del suolo e del terreno e delle rocce, cioè vedere come sono cambiate dal momento in cui si sono formate, e vedere che tipo di influenza può avere questa deformazione passata, ma molto recente, su qualsiasi manufatto che tu voglia mettere nell'area. Questa manca totalmente. Mancano anche i dati recentemente pubblicati su alcune riviste, su alcune faglie, alcune spaccature attive in grado di provocare terremoti, che sono proprio dove si appoggerebbe il ponte nella sua spalla destra, quella diciamo orientale, quella che sta a Cannitello, per intenderci, sopra Villa San Giovanni. Ecco, lì la documentazione è insufficiente, largamente insufficiente, lo hanno dimostrato tanti specialisti che hanno scritto, non io, ma anche il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ex appena uscito, Carlo Doglioni, uno dei maggiori geologi italiani strutturali, dicendo che qui non c'è stato nessun lavoro commissionato. È vero, c'è qualche parere di un paio di ricercatori dell'INGV, ma sono pareri personali, non fatti a nome dell'ente. All'ente non è stato commissionato nulla, nemmeno all'Enea, che ha già valutato lo spostamento tra Sicilia e Calabria sia in verticale che in orizzontale, nemmeno ad altri istituti. Questa parte è lacunosa, dunque io non voglio dire non si può fare, i ponti si fanno pure nelle zone più sismiche del mondo, sulle faglie. Però intanto spesso si spostano. 1995 il terremoto di Kobe in Giappone, il ponte era costruito, dopo il terremoto si è spostato di 120 centimetri un pilone, per fortuna non era in funzione, hanno dovuto riprogettarlo, rifare, insomma, si possono fare però. Però questi studi ci devono essere, e invece non ci sono. Anche considerando, e chiudo, che la faglia principale, quella che avrebbe provocato il terremoto del 1908, di Reggio Calabria e Messina, è sott'acqua e sottoterra. Dunque, tu non la vedi, come fai a caratterizzarla per sapere se è capace di generare in quanto tempo eventualmente altri terremoti? Devi studiare il campo di deformazione superficiale, quello che dicevo prima, cioè le deformazioni al suolo. Questo studio non c'è. Siccome la mia specialità, questo lo posso dire a ragion veduta, non so, per dirne una, volevano fare sfruttare la geotermia nell'Alto Lazio, hanno chiesto a me, a suo tempo facevo il ricercatore appunto all'università, di fargli uno studio mesostrutturale che è durato 3 anni per sapere com'era il campo di fratturazione. Questa roba non c'è, manca lo studio delle deformazioni di superficie, manca una caratterizzazione strutturale delle deformazioni profonde, non c'è questa parte che è cruciale.
Quindi diciamo che quel ponte è a rischio sismico, nel senso che può, se c'è un terremoto molto forte può crollare?
No, diciamo che se tu vuoi fare il ponte in modo che non crolli per nessun terremoto, lo devi fare in base a uno studio strutturale che non hai fatto. Quindi se tu assumi 7,1 di magnitudo Richter come massima magnitudo possibile nell'area dello stretto e costruisci il ponte per reggere a quella magnitudo, non è detto intanto che il prossimo terremoto sarà sempre meno di 7,1 o 7,1. Non lo sappiamo, potrebbe essere 7,3, 7,4. Per saperne di più devi fare lo studio strutturale, che non c'è. Non dico, voglio essere chiaro, anche fosse magnitudo 8, tu al limite lo potresti fare, però lo devi sapere, lo devi imporre prima e lo devi fare. Se no no, se no non funziona. Manca questa parte è lacunosa.
Ecco, ma il ministro Salvini dice che in realtà gli studi sono stati fatti, che non ci sono degli ostacoli da questo punto di vista.
Dubito che il ministro Salvini possa anche soltanto comprenderli quegli studi, quindi lascerei che questo lo dicessero i ricercatori, e infatti i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'ENEA, Carlo Doglioni e Stefano Silos Labini, hanno detto che, come dico io, questa roba non c'è. Quindi i studi sono stati fatti? No, sono incompleti, manca la parte strutturale, che è la parte cruciale da un punto di vista geologico.
Quali sono gli altri no, perché sul ponte dal punto di vista scientifico?
Beh, gli studi sul vento. Siccome queste strutture sono alte e molto alti, i piloni sono più alti dell'Empire State Building, quindi il ponte, l'impalcato è a 70 metri dal mare, quindi tutta roba alta. Si beccano una delle zone più ventose d'Italia. Forse non tutti sanno che il ponte non è rigido, è elastico. Dunque deve oscillare, deve essere libero di oscillare, giusto che lo sia. Ma oscilla di 12 metri in orizzontale e di 9 in verticale nella parte centrale. Come un flipper in una pallina. Come una pallina in un flipper. Quindi significa che in caso di venti molto forti, esattamente come i viadotti dell'autostrada che finisce a Reggio Calabria, va chiuso. Si calcolano 30 giorni all'anno, potrebbe essere. Quindi, e le simulazioni nella galleria del vento non sono sufficienti. Questo però è un argomento ingegneristico. Qui non sono più lo specialista che ti parlava prima, perché prima ero il geologo strutturale. Questo però ho visto che manca questa documentazione sulla la parte sperimentale nella galleria del vento. Lì devi essere molto attento, anche perché per evitare che il vento usi quella struttura come una vela, tu sei costretto a romperlo con una serie di cavi verticali, no? Tipo quelli che reggono i ponti, proprio che vedi. Ma se ce ne fai tanti, perché hai necessità di quel tipo, diventa una barriera paesaggistica insopportabile. No, è una cosa. Hanno proprio scelto il posto sbagliato per fare quel ponte. Queste sono le due cose. Scientificamente manca anche uno studio sulla franosità del versante calabro, perché sul versante calabrese sono note delle frane enormi che hanno la loro superficie di scollamento molto profonda. Si chiamano scivolamenti gravitativi. Sono famosi perché si mettono in moto soprattutto durante i terremoti. Durante la sequenza sismica della fine del Settecento in Calabria se ne mossero tanti, spostarono montagne. Questi io non ho visto caratterizzazione di sta roba qua. Scientificamente sono queste le cose che colpiscono di più. Poi ci sono tutti gli altri ragionamenti, insomma, io immagino quelli li avete già condotti tutti. Ci sono, mi pare, forse oggi 15.000-20.000 attraversamenti quotidiani del ponte, ma 12.000 di questi sono fra reggini e messinesi, che non pigliano assolutamente la macchina, perché con l'alescafo ci mettono 25 minuti. Se dovessero pigliare il ponte, sono la maggior parte di quelli che attraversano quotidianamente, dovrebbero prendere la macchina a Reggio, uscire dalla città, farsi 20 minuti di macchina, 5 minuti di attraversamento, altri 20 minuti per arrivare a Messina e parcheggiare. Una follia! Perché dovrebbero? Così anche da Messina, stessa cosa, esci dalla città, perché il ponte non arriva a Messina a Reggio, arriva a Ganzirri a Cannetello. Quindi devi uscire da Messina, va andare fino lì, poi attraversare e poi rientrare nell'altra città e cercare parcheggio. Ma perché? Incentiva il trasporto su macchina, cosa che noi non vogliamo assolutamente incentivare. Perché devi fare questa cosa? Per i pendolari, per i messinesi e i reggini non serve. Sicuramente non serve. Poi,
mentre invece immagino che serba. Tutto il traffico delle merci arrivi via nave in Sicilia.
Appunto, un chilogrammo, cioè un cavallo vapore marino porta 4.000 kg di merci. Uno di camion ne porta 150. Ora ditemi per quale ragione, avendo tu già Genova-Palermo, che ci metti esattamente lo stesso tempo. Io per la mia trasmissione Sapiens l'ho fatta, ho fatto partire un camion da Genova che andava a Palermo e un altro che si è messo su nave. Ci mettono più o meno lo stesso tempo, solo che in uno dei due casi l'autista ha riposato tranquillamente e ha inquinato molto di meno, perché su quella nave ci entrano 200 camion. Una follia, ma non serve solo a chi lo costruisce. Non ha nessuna utilità per noi. Immagina il turista che da Francoforte viene a Palermo in macchina, ma quando più? Con l'aereo che costa 90 euro. Boh, è una cosa che non si capisce.
Ma alla fine.
Non ha nessun.
Scusami. No, no, alla fine si farà o no a questo ponte? Perché il governo sembra essere deciso, però mi pare di comprendere che
era già deciso. La prima pietra era dell'estate 2024. Non si è vista. No, sembra essere deciso, ma insomma, oltre che reprimere la possibilità di manifestare il dissenso con questa legge adesso, non vedo che cos'altro può fare. Deve convincere, naturalmente, le problematiche scientifiche che ho sollevato all'inizio, che non sono state affatto risolte. Più c'è un'altra questione, molto più importante, in un certo senso. Siamo sicuri che lo porta il treno? Ad alta velocità? Ah no, non siamo sicuri. Non c'è un ponte al mondo, uno di questi a campata unica, che porti la ferrovia. Il ponte Akashi Bridge, quello che io poi ho visitato perché sta in Giappone, quello che dicevo prima del terremoto di Kobe, quello che è il secondo più lungo attualmente, doveva portare la ferrovia, ma non ce l'hanno mica fatta, non ce l'hanno messa dopo il terremoto. E indovina perché? I ponti sul Bosforo, che vengono sempre indicati, uno di questi è attualmente il più lungo del mondo, la ferrovia mica ce l'hanno. Lì la metropolitana veloce di Istanbul passa sotto il Bosforo, sul ponte non ci passa, perché non passi sul ponte con quelle sollecitazioni, con quelle deviazioni, con l'alta velocità, non ci passi. Quando ti dicono, perché quella sarebbe una motivazione interessante, dice, portiamo l'alta velocità a Palermo, parte per andare dove? A Tunisi, poi non si capisce, ma mettiamo che tu voglia fare questo, prima ce la dovresti avere tra Palermo e Messina, diciamo. Ma detto questo, sul ponte non ci potrà mai, è difficile che ci possa essere, loro sostengono di sì, ma io non ho visto niente di questo genere mai al mondo. Non si è mai vista una ferrovia ad alta velocità su un ponte a campata unica con quella libertà d'oscillazione. Se non ci fai la ferrovia, allora è proprio, il disegno è criminale, cioè vuol dire che lo fai solo per le macchine. Ma come? Siamo attentati a fare di tutto per non mandare la gente in macchina. Infine è un pozzo senza fine di denari, perché quando lo volevano far fare ai privati in project financing, loro avevano visto che per mantenere un pedaggio, diciamo in termini accettabili, ci volevano per 30 anni 100.000 passaggi al giorno. Ora qualcuno mi deve spiegare, essendo oggi meno di 20.000, come faranno mai a diventare 100.000? Tutti in macchina? Ma di che parlano? No, parlano di questa roba interessa solo a chi la costruisce e a chi ci vuole ricamare la possibilità di lucrare politicamente. Punto. Non serve a niente. Oltretutto sfregia uno dei paesaggi più belli del mondo. Mettiamocelo, aspetto paesaggistico, non ambientale. Fra l'altro, quando fanno la valutazione ambientale, la fanno sul ponte rispetto a quello che c'è oggi. È certo che dal punto di vista delle emissioni è peggio perché c'è traffico, eccetera. Ma se tu ristrutturi la flotta dei traghetti per un centesimo della spesa che ci metteresti per il ponte e li prendi elettrici, e ci sono adesso in tutto il mondo i traghetti elettrici, no, neanche più la valutazione ambientale conviene più. Li metti sui traghetti elettrici, ristrutturi i moli, li porti fuori dalla città, fai una cosa, quello va fatto, sono lavori di cui c'è bisogno, ma quello, non il ponte.
Eppure abbiamo speso già un sacco di soldi per quel ponte.
Quella è una delle ragioni per cui c'è il progetto in piedi, quelli che su sta roba lucrano, mangiano, l'ex amministratore delegato di ANAS, sotto processo attualmente per alcune problematiche, alcuni geologi strutturali che conosco, geologi geotecnici che conosco personalmente, Alberto Presnizzi, eccetera, gente in buona fede, non è che dico, però insomma mantengono in piedi un baraccone che non serve a niente. Questa roba qui non si deve fare perché non conviene a nessuno, perché è un'opera ingegneristica veramente troppo sfidante, che forse non porterà il treno e non ha, e a carenza di dati scientifici, ma io insomma lascerei proprio perdere, per non dire del fatto che, io già l'ho fatto notare questo, metti che tu fai un ponte che resiste a magnitudo 7,1 o 7,5, si può fare, quindi arriva un terremoto forte, ma pure se non arriva a 7,1, anche se arriva a 6,9, rade al suolo Reggio Calabria e Messina, però il ponte resta in piedi, a unire due cimiteri, ragazzi stiamo scherzando. Prima rimetti a posto i centri abitati di Reggio Calabria e Messina, che hanno circa il 25% degli edifici che possono resistere a un terremoto forte. Ma se va bene, a che ti serve? Tieni insieme due cimiteri, perché quello regge. Quindi il problema è, fai tutti gli studi e poi lo puoi fare, perché i ponti in zone sismiche si possono fare e non viene giù. Ma una volta che hai fatto quello, se io fossi il parente di una delle vittime, che per caso vede crollare la casa sua a Reggio Calabria o Messina per un terremoto forte e il ponte sta in piedi, ma ti vengo a inseguire fino nella tomba. Perché quei soldi li devi mettere prima nella ristrutturazione delle infrastrutture degli edifici pubblici e pure di quelli privati in quella zona. No, no, ma è una cosa terribile, priva di senso. Serve solo a chi lo fa, per lucrare politica. Fine. Non c'ha nessuna indicazione positiva da nessuna parte, in più è sconclusionato da un punto di vista scientifico. Ma si può fare, vorrei che passasse questo messaggio, cioè non si dicesse, ma non si può fare perché rischio sì. No, quello lo sappiamo, se vuoi rifai San Francisco, Giappone, Turchia, tutte zone sismiche, quindi. Però intanto le commisuri a un grado giusto, e come fai? Studiando le deformazioni, che non l'hai fatto, fallo. Poi si discute se c'ha senso e non c'ha senso.
E questo era Mario Tozzi al microfono di Michele Migone, intervistato qualche tempo fa, quindi non è un'intervista di questi giorni, ma come vedete i dubbi, le contestazioni di Mario Tozzi sono puntuali e valgono purtroppo in ogni momento. Nelly mi chiede, questa intervista a Tozzi è in qualche podcast? Non ancora, lo sarà. Più tardi sarà anche sul sito della radio e quindi insomma lo trovi poi facile. Io a proposito di quello che diceva Tozzi sull'impatto sul paesaggio ve lo dico col cuore in mano. Io da Stromboli quest'estate dal terrazzo della Casa del Sole, che è un luogo che amo particolarmente, all'alba sono uscita sul terrazzo e guardando l'alba da dietro Strombolicchio ho avuto questa visione meravigliosa dello stretto di Messina in una in una visione incredibile e pazzesca, e l'idea, ci ho anche pensato, ho detto pensa ci fosse il ponte in mezzo, che orrore rispetto alla potenza di quelle immagini. Va bene, siamo pieni di cose da dire e non ce la faremo, ma per fortuna abbiamo tutto il tempo davanti a noi con la nostra magia nei prossimi giorni, cioè da lunedì in avanti. Intanto però volevo segnalare che Nick metterebbe nella scatola magica due libri, Il paradosso dell'ossigeno di Lucia Valcepina e Come l'acqua e il lupo di Vincenzo Perin. E a questo proposito Vincenzo proprio mi ha mandato ieri questo avviso, sabato 9 agosto, quindi domani sera alle 21, in Piazza Corti, frazione Velzo, Grandola ed Uniti, ci sarà un incontro con lo scrittore Sergio Peter, autore di Altavia, che presenta il suo libro, e ci sarà proprio Vincenzo Perin che parla del suo libro Come l'acqua e il lupo, il tutto a ingresso libero, domani sera in Piazza Corti nella frazione di Velzo, Grandola ed Uniti, così già che ci siamo ce l'abbiamo. Io adesso vi devo mandare un'intervista di Barbara Sorrentini a Davide Pagano, che è produttore cinematografico del film di cui ci parla tra poco, che è a Locarno. Allora, io non vi ho detto questa settimana che martedì iniziava il Festival di Locarno, ma lo facciamo proprio con questa intervista e con la proiezione che nei prossimi giorni sarà possibile vedere. Eccolo qua, Davide Pagano al microfono di Barbara Sorrentini.
Parliamo di Don't Let the Sun, presentato a Locarno nella sezione Cineasti del Presente. La regista è Jacqueline Zund, ma noi ne parliamo con uno dei produttori, che è Davide Pagano, per Casa delle Visioni. Buongiorno, benvenuto Davide.
Buongiorno.
È tutto un insieme, perché c'è un cast un po' italiano, un po' no, la regista è svizzera, è girato un po' a Milano, un po' a Genova, un po' in Brasile, insomma da dove è venuta fuori questa storia, insomma come vi siete avvicinati a questo progetto?
Il progetto ci è stato proposto dai produttori svizzeri, che sono i produttori maggioritari di Lomotion, e il progetto è arrivato in Italia un po' grazie alle oltre alla bravura nostra dei produttori, ma soprattutto grazie alle location, perché la regista, insomma, si era un po' innamorata di due posti che sono poi le location principali del film, che sono il complesso residenziale del Monte Amiata nel quartiere Gallaratese di Milano e le lavatrici di Genova, che sono, diciamo, i due set principali del film, perché questa architettura in qualche modo rispondeva anche a delle esigenze narrative, un'architettura molto mentale, molto pensata e che restituisce il clima e l'atmosfera che il film vuole dare allo spettatore.
Sì, infatti, ecco, senza raccontare tanto del film, possiamo dire che si svolge principalmente di notte per il caldo, perché c'è un caldo pazzesco e la notte dovrebbe essere l'unico momento meno bollente, se non altro senza il sole. Ovviamente c'è tutto il contesto del cambiamento climatico che viene fuori in maniera insistente, e per fortuna che lo fate. E sul Monte Amiata ovviamente ci sarei arrivata, perché un luogo a Milano molto particolare in cui abitano tantissime persone, in effetti questo progetto di Aldo Rossi, che è veramente un luogo, appunto Monte Amiata non è casuale il nome. Raccontaci come avete girato lì.
Devo dire che anche produttivamente è stata una sfida, appunto, interessante, perché è un film girato tutto di notte, e anche a livello pratico, nel senso, abbiamo avuto molta disponibilità da parte dei condomini del Monte Amiata, ma hanno anche accettato di avere una troupe per tutta la notte, per quasi un mese, all'interno, insomma, del loro condominio. Quindi è stata, come dire, una sfida, però vinta sotto questo punto di vista. E altro fattore produttivo interessante era che avevamo come coprotagonista, abbiamo Maria Pia Pepe, che è una giovanissima attrice di 9 anni, che, insomma, che come sapete i bambini non possono lavorare di notte, quindi abbiamo fatto un piano di lavorazione veramente, come dire, arzigogolato per riuscire a incastrare e a realizzare questo film.
Cioè, però, significa che avete creato dei momenti tipo la nuit américaine, effetto notte?
Qualcuno sì, ma la regista è una grande amante della notte anche, quindi alcuni momenti sì, sono stati ricreati, soprattutto dove gli ambienti si potevano controllare, però altri sono stati girati necessariamente di notte. Ed è stato girato grosso modo quasi 2 anni fa, perché sì, abbiamo iniziato la preparazione ad agosto, iniziato le riprese, insomma, fine agosto del 2023. Con il caldo che era reale, anche oltre ad essere un caldo scenico, faceva veramente molto caldo.
Non abbiamo detto una cosa, però, in fondo, questa è un'intervista a un produttore, per cui non entriamo tanto nelle note di regia o di sceneggiatura, però diciamo che la storia gira intorno a una sorta di protagonista che si trova a dover interpretare la parte del padre di una bambina, ecco, mettiamola così, che è la bambina di cui parlavi, perché sì, lavora in una sorta di agenzia che combina incontri recitando, insomma, poi appunto non voglio anche qua svelare troppo.
Sì, fornisce appunto relazioni affettive a pagamento, ed è una cosa che in realtà in Giappone esiste, ed viene dal Giappone anche l'ispirazione che poi ha messo in moto questo film, perché la regista aveva scoperto queste agenzie girando il suo documentario precedente in Giappone, ed era rimasta molto affascinata da questo mondo. C'è anche un film di Herzog che parla di queste agenzie, che adesso mi sembra si chiami My Family Romance, che parla proprio di queste agenzie che ci sono in Giappone, in cui tu puoi affittare partecipanti a un funerale, amanti, padri e cose di questo tipo. Nel nostro film viene Levan Gelbakiani, che è l'attore protagonista, che è un attore ballerino georgiano, appunto interpreta un dipendente di questa agenzia, e gli viene affidato il ruolo di padre, che è la giovane Maria Pia Pepe, invece attrice napoletana.
Come avete incontrato Jacqueline Zund, la regista? Come sta, e anche qual è stato il suo percorso cinematografico? Sì, appunto, aveva girato già un film in Giappone, da lì l'ispirazione.
Jacqueline Zund è una documentarista questo è il suo primo film di finzione, gli altri suoi documentari sono stati insomma presentati nei maggiori festival internazionali, uno è andato alla Berlinale Generation, un altro è stato presentato all'IFSA, un altro ancora al Fit Program del Festival di Cannes. Insomma, è una regista che comunque già un percorso importante alle spalle come documentarista, e questa è la sua prima prova con la finzione. La notte è già un elemento dei suoi lavori precedenti. Adesso non vorrei fare una figuraccia, non mi ricordo il titolo di un suo documentario che girava intorno a questi personaggi che soffrivano di insonnia, quindi era un film già quello girato nella notte, e quindi è un po' un elemento che ritorna insomma nella poetica di Jacqueline.
E invece, a proposito del cambiamento climatico, che abbiamo detto è molto importante in questo film, come avete lavorato? In ogni caso, i film precedenti di Jacqueline Zünde sono El Mostader, Good Night Nobody, forse questo.
Ecco, Good Night Nobody era quello sull'insonnia. Per fortuna che ci sei tu, perché come
per vedi fortuna che c'è Google, diciamoci la verità.
Esatto. No, la cosa che secondo me è molto interessante di questo film è un po' questo ribaltamento della percezione del sole e del caldo, che noi siamo abituati a percepirli come una cosa positiva, bella, aspettiamo l'estate, invece in questo mondo il sole viene percepito come una minaccia, come qualcosa appunto che incombe ed è minaccioso ed è qualcosa da cui si scappa. Tra l'altro, proprio l'altro giorno leggevo questo articolo che diceva che in Spagna, ad esempio, che è un posto dove appunto le temperature estreme, soprattutto d'estate, soprattutto nel sud della Spagna, sono una cosa molto ricorrente, si è visto c'è una correlazione anche con un consumo massiccio di psicofarmaci e di stati depressivi. Cioè, quindi questa cosa che il caldo è bello, in realtà fino a un certo punto, perché delle condizioni climatiche estreme mettono a dura prova anche appunto lo stato d'animo e il benessere psichico delle persone. Ed è un po' quello che viene fuori nel film, nel senso questo contesto in realtà ha dei riverberi molto pesanti sulle condizioni umane, che sono molto più fragili e molto più difficile stare vicini, stare insieme con temperature proibitive.
Davide Pagano, grazie. Il film è Don't Let the Sun a Locarno, in concorso per Cineasti del Presente. Lo aspetteremo, sappiamo che è già stato, insomma, avrà già un distributore in Svizzera, ma per l'Italia aspettiamo ancora un po'.
Aspettiamo ancora un po', probabilmente sarà il 2026 il suo anno, però insomma poi ci risentiamo e vi faremo sicuramente sapere.
Va bene, grazie, ciao.
Grazie a te.
Ed era Barbara Sorrentini col suo ospite Davide Pagano a proposito del Festival di Locarno, ma non solo, di questo film, insomma, molto interessante. Siamo alle battute conclusive di questa scatola magica o degli arretrati infiniti. Intanto ringrazio Alessandro che mi ha mandato una cosa bellissima a proposito dei rondini e rondoni, ma ne parliamo la settimana prossima. Invece Mauro ci suggerisce, a proposito di libri, L'anno della lepre di Arto Paesilina, edito da Iperborea. E poi ho questo grande debito nei confronti di Letizia, che dice: a proposito, nella scatola magica assolutamente ci metto La montagna, quando sei in vetta dopo una lunga camminata e ti siedi finalmente a guardare l'infinita bellezza che si palesa davanti ai tuoi occhi. Ecco, quello è il momento magico. Grazie Letizia per questa immagine, veramente hai dato proprio molto bene l'idea. We'll be right back. Eccoci arrivati, insomma chiudiamo la settimana della scatola, la prima settimana della scatola magica, così come l'abbiamo iniziata, con un collegamento con Ira Rubini, che si trova a Edimburgo al Fringe Festival e che si trova in mezzo alle cornamusa, no? Cos'è?
Ecco, secondo voi dove sono?
Eccoci, dai, racconta bene.
Almeno una volta dovevo farlo, come tutti gli anni.
E noi ti ringraziamo, certo.
Sono bei momenti. Volevo darvi una piccola fotografia della High Road, cioè della parte più vecchia della città, dove come ogni anno tutte le compagnie pubblicizzano i loro spettacoli con dei piccoli, chiamiamoli trailer dal vivo, con dei turni ben precisi, si succedono, però in questo momento, dato che qui sono le 10:15, in realtà si stanno succedendo soprattutto i tir che consegnano enormi quantità di cibo, perché anche a Edimburgo da tanti anni in realtà c'è un overtourism clamoroso, e quindi è divertente vedere queste vecchie, divertente insomma, diciamo pittoresco, vedere queste vecchie strade medievali con enormi tir autoarticolati che cercano di imboccare le stradine in pendenza che attraversano la città. Cioè è uno spettacolo un po' surreale. Mi sposto sia dai tir che dalla cornamusa. Oggi c'è molto vento, spero che non si senta.
No, si sente bene, si sente bene, Ira. Una volta è buono.
Vento che crea dei problemi al cappello di finto pelo d'orso del cornamusista che avete appena sentito, che se lo deve togliere continuamente. È insomma uno sporco lavoro, però qualcuno deve pur farlo.
Certo.
Vengo al teatro e vi dico che sono andata in quello che ormai considero il posto più interessante del Fringe da qualche anno, cioè l'ex facoltà di veterinaria. Chi ci ascolta sempre sa che ne abbiamo già parlato qualche volta, che sta in una zona di a sud, nella parte sud della città, che si chiama Summer Hall. Lì si trova praticamente tutto quello che c'è di più originale, al di là poi ovviamente di una serie di proposte che invece sono collocate in tanti piccoli luoghi. Come sempre Edimburgo apre più o meno tutti i suoi spazi, dalle cantine fino alle sacrestie, per fare spettacolo. Lì però si trova Teatro Internazionale, mentre purtroppo, come ho raccontato, insomma, dal Covid in poi la Scozia e in particolare Edimburgo e il suo Fringe si sono un po' ripiegati su se stessi, come peraltro è successo anche altrove, quanto alla produzione. Quindi poco di interessante al Travers, che un tempo ospitava autori e spettacoli da tutto il mondo, più interessante al Summer Hall, dove brevemente vi dico che ho visto uno straordinario spettacolo che mi auguro venga anche in Italia, di un artista, uno stand-up comedian che però è anche un pittore, che però è anche come dire, un creativo a tutto campo, Sam Kisayukyan, di origine chiaramente armena ma australiano. Si chiama 300 paintings, cioè 300 dipinti, il numero di dipinti che noi vediamo durante lo spettacolo, in cui lui racconta una storia di lucida follia e di espressione artistica che lo hanno portato ad essere quasi miliardario, a gestire il rapporto con i tycoon del mondo dell'arte, facendone poi uno spettacolo di stand-up comedy. Detta così sembra semplice, lo spettacolo è rutilante, scritto meravigliosamente, intelligente, una riflessione sull'arte contemporanea di grande profondità, che arriva dall'Australia. Dal Brasile due spettacoli interessanti, uno di Gaelle Cornec, appena diventata cittadina britannica, ma in realtà nata in un piccolo villaggio vicino al Rio delle Amazzoni, e proprio della storia dell'Amazzonia parla, ma ne parla attraverso quattro generazioni di donne che dalla foresta alla fine hanno dovuto adattarsi a vivere in città, che sono le sue nonne e le sue bisnonne. È uno spettacolo molto spiritoso, anche questo intelligente, che racconta il dramma dell'Amazzonia in una maniera non retorica. Sempre dal Brasile, che si chiama Amazon, tra l'altro Amazzoni. Diana Salles invece è un'altra artista brasiliana, porta uno spettacolo che si chiama I Killed a Man, ho ucciso un uomo. Alla fine dello spettacolo scopriamo che l'uomo è proprio lei, perché era uomo, ha fatto la transizione di genere ed è diventata un artista di Cirque Nouveau, infatti usa molto, molta acrobazia, molta danza nello spettacolo, però al tempo stesso lo spettacolo è estremamente ironico, pur se profondo.
Sì.
Poi un altro spettacolo che arriva dal Giappone, Mamoru Iriguchi, molto famoso in patria, e un pochino anche qui perché era già venuto, che fa uno spettacolo demenziale ma affascinante, si chiama Painkillers, che in inglese sostanzialmente vuol dire analgesico, e riguarda in realtà la storia di un mago che diventa anche la sua assistente, indossando un costume imbottito per sembrare una donna ma fatto a maglia, un dispositivo teatrale che non ho mai visto, in cui praticamente gioca sia con la fluidità di genere, sia con la magia, sia con la presa in giro di tutte le attitudini delle persone rispetto a come si fanno gli spettacoli di intrattenimento popolare. Insomma, anche qui uno spettacolo di grande profondità filosofica fatto con un'ironia tutta giapponese.
Eh beh, questo però entra proprio completamente nella scatola magica, mi sembra avere tutte le caratteristiche necessarie, diciamo così.
Tutti questi spettacoli sono sorprendenti, che è la cosa che per noi, Cecilia, tu lo sai, insomma, che ne abbiamo viste di cotte e di crude, non è poi così, no?
Scontato, certo.
Vedi delle cose ben fatte ma che magari seguono delle linee già percorse. Qui trovo sempre degli elementi di originalità, quindi un applauso al Summer Hall, dove tra un po' torneranno le Pussy Riot con un nuovo spettacolo tutto multimediale, e dove abbiamo visto anche uno spettacolo di Gaia Mondadori, famosa per aver preso parte ad alcune importanti serie. Lei però ci tiene a essere considerata un'attrice britannica a dispetto del nome importante, e ha scritto uno spettacolo comunque che al narcisismo strizza l'occhio, che si chiama Center of the Universe.
È così, giusto.
L'universo. Però anche questo devo dire mi ha stupito, perché parla appunto, come dire, di disagio adolescenziale in una maniera abbastanza autoironica. Le donne, se ho ancora un minuto, ce l'ho?
Sì.
Le donne la fanno da padrona al Fringe, come sempre, ma però in questo caso anche dal punto di vista politico. Per esempio, dalla Danimarca, a cui è dedicato un focus, arriva un bellissimo spettacolo che si chiama Women in Socks and Sandals. È uno spettacolo di danza che parla della Danimarca, e loro sono tutte con le Birkenstock e i calzini. E quindi è...
Non è un bel vedere dal mio punto di vista, ma pazienza.
No, sono bellissime, fanno molto ridere, anche se poi parlano. E poi c'è una artista scozzese che si chiama Christine Tyre, che è ottantenne e fa uno spettacolo di danza che si chiama These Mechanisms, in cui sfida tutto quello che si pensa che una donna ottantenne possa o non possa fare, in una maniera veramente anche qui sorprendente, così come Rosie O'Connell, che qualcuno può ricordare come una stand-up comedian, ma anche insomma un'autrice che è stata messa al bando esplicitamente da Donald Trump come persona pericolosa, perché lo critica da anni sui palcoscenici americani, e che ha portato uno spettacolo veramente al vetriolo nell'ambito della stand-up comedy. E poi ci sono tanti focus politici, cioè il Canada, che è sempre molto presente come tutte le ex colonie, c'è addirittura uno spettacolo che si chiama Sorry, an apology, Canadian Apology for America, cioè con un cittadino canadese di origine asiatica che si scusa per quello che l'America sta combinando dal punto di vista dei canadesi. Poi ce n'è un altro spettacolo, porterò anche un'intervista più avanti, di Ryan Beveridge, che dopo la Brexit e dopo tutta una serie di questioni britanniche che lo hanno messo a disagio, ha deciso di emigrare in Canada e spiega perché. Insomma, tante cose importanti che secondo me hanno fatto molto la differenza, così come un programma di musica classica veramente importante. Abbiamo ascoltato un concerto col controtenore Hugh Cutting e col pianista George Ireland, che spaziava da Debussy a Monteverdi, a Handel, di altissima qualità. Quindi in realtà devo dire che le possibilità per tutti, insomma, sì. Sono ritornate ad essere numerose, quel Fringe dopo un paio d'anni in cui ci sembrava tutto un po' sottotono.
Senti, Ira Rubini, Matteo scrive, come si chiama lo spettacolo appena citato, I Kill a Man, dove, chiede Matteo?
Qual è? Perdonami.
Lui ha capito I Kill a Man.
I Kill the Man. Sì,
the
sì.
Man.
The Man è al Summer Hall, come estate più hall.
Sì.
Che è un grande spazio multifunzionale nella parte sud della città. L'ex è facile da trovare. Lo googolate e lo trovate immediatamente.
Certo, bisogna essere a Edimburgo però, Matteo, ecco, questo è l'unico particolare che
mi
ecco.
Sì, quella è, devi trovare o venire in treno, in autobus, però sì, però dura tutto il mese.
E quindi insomma c'è la possibilità, certo, difatti
sì,
risponde fantastico,
finisce
Matteo.
Tutto finisce il 25 agosto.
Perfetto.
E naturalmente... Vi ricordo che oltre al Fringe all'International di cui vi parlo, ci sono altri 6 festival in corso, domani comincia quello dei libri.
Ma non c'è più tempo, non c'è più tempo
del
adesso.
Cinema.
E via, esatto. E basta. Grazie Ira Rubini, scusa,
va bene.
Ma adesso non ci siamo più davvero coi tempi, grazie davvero per queste flashate. Queste flashate sul... Fringe Festival di Edimburgo, grazie davvero e buon tutto, come si dice.
A risentirci, ciao.
Ciao. Sì, non c'è proprio più tempo. Perché la linea passa alla programmazione, io Cecilia Di Lieto vi saluto, ringrazio come sempre tutte e tutti per la vostra partecipazione, i vostri contributi, e giuro che tutto verrà poi risolto nei prossimi giorni. L'appuntamento è come sempre dalle 10 alle 11.30, mi raccomando non perdetevi la puntata di lunedì perché ci abbiamo qua in studio un ospite meraviglioso che nella scatola magica c'entra tutto lui e tutto il suo straordinario lavoro di tutti questi anni. Fidatevi. Allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi augura un buon fine settimana, mi raccomando fate cose buone là fuori, e vediamoci domenica sera, domenica a celebrare i 15 martiri di Piazzale Loreto. Un abbraccio a tutte e tutti, ciao.